Ciao, state ascoltando Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Ma cosa vuol dire Mellon? In greco antico voleva dire futuro, in elfico pare voglia dire amico. Ma per noi oggi sono 20 interviste, tantissimi ospiti e un solo obiettivo: sfatare il mito secondo il quale in Umbria, per noi giovani, non c'è futuro. Io sono Alessandro Vagni e vi accompagnerò in questo viaggio. Buon ascolto.
Alzi la mano chi sapeva che dentro l'Università degli Studi di Perugia si nascondesse un piccolo team, ma neanche tanto piccolo in realtà, di giovani meccanici della Formula 1. Ok, forse è un po' esagerato, ma è vero che la nostra università accoglie un team di giovanissimi appassionati di motori, corse, Formula 1, che prende il nome di UniPG Racing Team. E oggi abbiamo il piacere di conoscere il loro direttivo. Dunque, ciao Lorenzo, Giovanni, Francesco, Fabiano e Riccardo.
Ciao, è un piacere.
Ciao.
Ciao Alessandro, un piacere.
Ciao Alessandro.
Ok, dato che sicuramente l'ho spiegato malissimo, ditemi voi che cos'è l'UniPG Racing Team, che cosa c'entra con l'UniPG e come funziona in generale. Non mi direte che fate anche le corse tipo stile Monte Carlo, perché sarebbe fighissimo.
Magari, ci piacerebbe.
L'obiettivo è quello.
Rimediamo subito e cerchiamo di chiarire tutte quante le idee. L'UniPG Racing Team è un team di corso universitario che ha come obiettivo quello di partecipare alla Formula SAE o Formula Student, che è la sua versione europea. La competizione è internazionale e è una competizione tra università che devono costruire, progettare, costruire e guidare una macchina stile Formula. Nel nostro team ci sono 5 reparti e sono il reparto telaio, il reparto aerodinamica, il reparto elettronica, il reparto motore e il reparto business. Il progetto esiste ovviamente soltanto grazie all'università. Il nostro professore referente che ci ha sempre supportato è il professor Francesco Fantozzi.
Ok, ci sono tantissime cose che vorrei chiedervi, ma forse è meglio andare con ordine. Avete parlato di 5 reparti. Andiamo ad analizzarne uno per uno. Con chi partiamo?
Possiamo partire con il reparto telaio, la struttura portante del veicolo. Ciao, io sono Lorenzo Mercatelli, responsabile del gruppo telaio all'interno dell'UniPG Racing Team. Sì, hai detto bene, ci sono 5 reparti. In particolare, 4 di questi reparti sono tecnici, quindi stiamo parlando del reparto telaio, del reparto elettronica, del reparto aerodinamica, del reparto motore. Ci sarà poi il quinto reparto meno tecnico, che è il reparto business, che si occupa chiaramente della gestione di quelli che sono tutti gli aspetti relativi alla monoposto, dagli sponsor alla gestione logistica dei tempi, delle persone al suo interno, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece questi 4 reparti tecnici, chiaramente interessano tutti gli studenti all'interno del team, tutti gli studenti di ingegneria, meccanica, ed elettronica, l'informatica, e prevedono appunto che questi studenti debbano progettare e poi realizzare la macchina. Si parte chiaramente da ogni anno, da settembre, ottobre, e si arriva a giugno, luglio, con una macchina che dovrebbe essere realizzata e pronta per gareggiare nelle diverse competizioni in Italia, in Europa o nel mondo. Per quanto riguarda il gruppo telaio, di cui sono caporeparto, ovvero responsabile, la persona che poi, come conosceremo anche dopo Francesco e Giovanni, ha il compito di gestire e organizzare tutte le persone all'interno del reparto, del gruppo, per far sì che questi progettino con obiettivi ben specifici e diretti verso una direzione finale, che è ovviamente quella di realizzare il veicolo entro luglio con determinate specifiche. Nel telaio chiaramente noi parliamo di tutta la parte strutturale del veicolo, ma non solo, quindi parliamo anche di dinamica al suo interno, delle sospensioni, dagli pneumatici, di tutti i supporti che servono per reggere i vari componenti all'interno del veicolo. Parliamo di analisi strutturale, parliamo di FEM, parliamo di dinamica del veicolo in senso generale con software multibody. Insomma, è un argomento molto complesso che tratta diversi aspetti, che coinvolge tutti gli studenti sicuramente molto appassionati nell'ambito motorsport.
Francesco Zazzer, responsabile del gruppo aerodinamica, e principalmente praticamente ci occupiamo della pelle che riveste la macchina, quindi rivestiamo il motore, il telaio, l'elettronica, quindi cerchiamo di dare un aspetto un po' più elegante alla macchina che andremo a presentare durante la gara. Quello che facciamo noi è, prima di tutto, cercare della prestazione utilizzando l'elemento che ci permette di vivere, quindi l'aria, e facciamo simulazioni tramite computer, simulazioni che vengono fatte anche dai team di Formula 1, perché altrimenti non riuscirebbero a fare le curve. Sono simulazioni CFD, che chi è nel campo sa che sono abbastanza complesse, ma che comunque danno un ottimo risultato dal punto di vista prestazionale. Tutta la macchina viene fatta in fibre di carbonio, quindi uno dei materiali più nobili che esistono. Viene fatta tutta interamente da noi, tramite sempre comunque l'appoggio di vari sponsor che ci permettono comunque di realizzare questo prototipo. E una volta che viene realizzata, la portiamo in Galleria del Vento, che abbiamo anche a Perugia, dalle simulazioni alla realtà vediamo che l'alettone anteriore, per esempio, tira giù, quindi ha un carico verticale effettivo di 30 kg, come proprio nelle simulazioni, e per noi è stata una bellissima soddisfazione.
Io invece sono Fabiano Burzacca, il capo reparto powertrain. Questo reparto, diciamo essere la parte pulsante del veicolo, si occupa di massimizzare le prestazioni dell'auto, quindi i membri progettano tutti quei dispositivi necessari ai piloti per diminuire i propri tempi su pista. Ovviamente non si occupano solo della parte fisica, ma per esempio si occupano anche della mappatura del motore. Un altro compito importante del reparto potrebbe essere la progettazione dell'impianto di scarico o del sistema di raffreddamento. Alcuni di questi lavori sono in collaborazione con altri reparti. Ovviamente per riuscire in tutti questi compiti, i membri del reparto utilizzano diversi software, come ad esempio CAD, simulazioni CFD o analisi numerica. Da quest'anno poi il reparto non si occuperà più soltanto del veicolo a combustione, ma si occuperà anche di altri due progetti, il driverless e l'elettrico. Questi progetti porteranno con sé nuove sfide e nuovi limiti da superare per l'intero team, diciamo. Per quanto riguarda il prototipo elettrico, il reparto si occupa della scelta del motore, degli inverter, della centralina, del dimensionamento del pacco batterie e via dicendo. Mentre per il driverless ci occupiamo dell'attuazione della macchina a combustione, ovvero mettiamo tutti quei dispositivi elettrici che rendono la macchina guidabile da una centralina, come potrebbe essere un servo lineare, un motorino elettrico che aziona, che ne so, la valvola farfalla o la frizione piuttosto che un freno, queste cose qua, ecco.
Mi identifico pure io sono Giovanni e sono il team leader, nonché momentaneamente il capo del reparto business. Il reparto business si occupa delle relazioni che dobbiamo intrattenere con tutte quante le aziende che ci sponsorizzano e ci permettono di partecipare alla gara. Abbiamo ovviamente supporto riguardo alla realizzazione del pacchetto aerodinamico della macchina, del telaio, la fornitura del motore da parte di Aprilia e tantissimi altri supporti da altre aziende locali e non. Il reparto si occupa pure della gestione degli eventi, dell'organizzazione, anche all'interno del team e di tutte quante le funzioni ausiliarie che servono per far lavorare al meglio tutti quanti i reparti tecnici e arrivare preparati alla gara, nella quale ovviamente ci saranno delle prove non dinamiche che dovranno esporre i ragazzi del reparto business. Parlo invece del reparto elettronica. Il reparto elettronica si occupa del cablaggio della vettura e della telemetria all'interno della macchina. La telemetria è sostanzialmente l'insieme delle schede dei sensori che raccolgono tutti quanti i dati da ogni angolo del veicolo e li inviano al computer iBox, salvandoli pure su una scatola nera montata all'interno della macchina. Senza questi dati tutti gli altri reparti non potrebbero poi migliorare sotto ogni aspetto le prestazioni del veicolo.
Da non esperto posso dire che avete spiegato benissimo, perché ho capito quasi tutto, quindi sono contento. Ora però voglio chiedervi come funziona la preparazione alla competizione, cioè come vi relazionate nel team, tra di voi, tra i reparti, come funziona appunto il lavoro anche durante l'anno.
Sì, il team è composto da circa 60 persone e come abbiamo detto prima queste 60 persone sono suddivise in diversi reparti. Ogni reparto ha degli obiettivi come dicevo prima, da raggiungere entro la gara, anzi si spera prima della gara per riuscire a fare dei test su pista, provare la gara, ottimizzare tutto il setup e poi essere effettivamente pronti per le prove statiche, per le prove dinamiche all'interno della competizione. Si parte quindi in realtà da inizio anno, quindi da inizio lezioni, per conoscersi e capire quali sono gli obiettivi dell'anno concordati fra tutti i membri del team. Quindi si passa alla vera e propria progettazione per ogni reparto. Ogni persona o da sola in gruppo si occuperà di un obiettivo, di un progetto. E sarà molto interessante vedere come la persona seguirà tutto questo suo progetto, dalle sue prime informazioni fino alla realizzazione del veicolo. Quindi si passa dalla progettazione CAD a delle simulazioni, poi l'effettiva realizzazione grazie al supporto di alcune aziende oppure il supporto dell'università. E grazie a sponsor oppure ai nostri fondi riusciamo a realizzare dei pezzi, acquistarli o a farli anche internamente, dipende, per poi riuscire a montare tutto sul veicolo e a far partire la macchina con i componenti realizzati da noi. Quindi è una bella soddisfazione da parte, certo, di uno studente quella di vedere il proprio progetto prima pensato, poi disegnato e poi realizzato a bordo di una monoposto. Sono soddisfazioni e crescita che fanno sì che gli studenti poi rimangano nel team e ogni anno provino a progettare componenti sempre più difficili, con sfide sempre più ardue, come sta succedendo adesso per le due nuove sfide del driverless e elettrico, di cui poi parlerà Giovanni dopo.
Fighissimo, davvero davvero bello, veramente. E dopo questa infarinatura generale andiamo nel vivo della questione, perché voglio assolutamente saperlo. Come funziona effettivamente la competizione? E sinceramente, quanto vi divertite a fare queste gare?
Allora, la competizione è una di quelle esperienze che almeno una volta nella vita, se fai parte della Formula 6, va vissuta. Mm-hmm.
Te lo dico perché comunque ho avuto un'esperienza sia in Spagna nel 2018 e a Varano nel 2019, quindi l'anno scorso, e mi sono divertito tantissimo. L'unico problema è che comunque abbiamo dovuto lavorare tantissimo, abbiamo lavorato sodo, sia giorno che notte, ma sapevamo che lo facevamo per passione, quindi certo, ce la mettevamo tutta e continuavamo a lavorare. La gara praticamente si sviluppa su due macro prove, prove statiche e prove dinamiche. Le prove statiche, ci sono le prove di ispezione della macchina, del veicolo, del prototipo, e ci sono prove tecniche in cui viene esaminata ogni singola parte della macchina per vedere se rispetta il regolamento.
Okay.
Poi c'è il tilt test, in cui la macchina viene inclinata di 45 gradi e 60 gradi per vedere se perde liquidi o si ribalta. Il noise test, in cui la macchina non deve fare più rumore di una certa soglia di decibel. Il brake test, in cui la macchina deve bloccare tutte e quattro le gomme in un certo perimetro. E queste sono praticamente le prove di ispezione della macchina. Poi ci sono altre prove statiche, che sono la business plan presentation, il design report e il cost analysis, in cui il team deve immaginarsi come azienda e deve vendere il proprio progetto, far capire agli interlocutori perché devono scegliere il tuo progetto. Poi c'è il design report in cui tu spieghi ai giudici perché hai fatto delle determinate scelte ingegneristiche, perché hai scelto quella conformazione del telaio, perché hai scelto quel mozzo. Mentre nell'ultima parte, che è il cost, tu vai a esaminare il costo unitario di ogni singolo pezzo, materiale, manodopera e il costo della lavorazione. Queste sono le parti, tra virgolette, noiose, e poi c'è la parte dinamica, che è più bella. Sono diverse prove: accelerazione, skid pad, autocross e endurance combinata con la fuel efficiency. Accelerazione 0,75 metri, vince chi fa meno tempo, praticamente è una drag race. E poi c'è lo skid pad, che è un percorso ad otto che va percorso due volte per verificare l'aderenza laterale della macchina. E l'autocross può essere visto come una sorta di qualifica per stabilire l'ordine di partenza per l'endurance, che si corre nella domenica, quindi è la prova finale. E endurance, che sono 22 km di corsa, quindi sono tanti. E c'è anche il cambio pilota. E poi importante, c'è anche la fuel efficiency, quindi meno consumi, più punti prendi. Queste, ecco, sono più o meno come si sviluppa la gara vera e propria. Poi, ecco, c'è sempre comunque una parte di spionaggio industriale in cui ogni team va in giro nel paddock e va a vedere le soluzioni che hanno portato i vari team, perché, come si dice sempre, è una formula in uno in piccolo, questa formula sai. Ecco, anche da questo punto di vista comunque possiamo considerarci una scala ridotta della Formula 1.
Quanti team siete più o meno ogni competizione?
Allora, in Spagna eravamo 90 team da tutto il mondo.
Wow.
E lo scorso anno a Varano eravamo una settantina, mi sembra.
Bello.
Su per giù. Quindi comunque è un evento a livello globale.
Ah, certo. E però, nel senso, nella parte italiana, quante università più o meno hanno un team come il vostro?
Circa, siamo in 21 team.
Ho capito. Come sapete, da poco si è concluso Countdown, l'evento, diciamo, green di TED. E appunto noi di TEDx siamo molto attenti al lato green. E non mi è sfuggita una cosa che avete citato prima. Avete appunto parlato di una competizione green. Parliamo di una Formula E, dove E sta per elettrico?
Sì, ci hai preso in pieno. È effettivamente una gara tra monoposto elettriche, completamente elettriche, sempre ovviamente progettate, costruite e guidate da studenti universitari. E non è l'unica delle novità, c'è anche un altro tipo di competizione che viene chiamata driverless o a guida autonoma, in cui non c'è il pilota a bordo e può essere sia montato questo sistema su una macchina a combustione che su una macchina elettrica. Il team parteciperà il prossimo anno alla competizione con l'auto driverless montata su veicolo a combustione, quindi la prima sfida che affronteremo prima del veicolo elettrico è quella di partecipare senza neanche il pilota sulla macchina, quindi siamo pronti semplicemente a far scendere il pilota e montarci un computer ben programmato. Quella sarà un'altra grande sfida. La progettazione della macchina elettrica è effettivamente una delle sfide più grandi che dovremo affrontare. Ci stiamo proprio approcciando in questo momento allo sviluppo del prototipo, che prevediamo scenderà in pista all'incirca nel 2023, tra due anni di competizione.
Vuol dire che non è facile, insomma, progettare una cosa del genere, mi sembra di capire.
No, non è decisamente facile, anzi tutto il contrario. soprattutto guardando ai costi di produzione. Ovviamente siamo supportati come al solito da tutte quante le aziende che vogliono vederci vincere e vogliono che gli studenti imparino per poi potenzialmente anche entrare in azienda a lavorare con loro, quindi speriamo che ce la renderanno un po' più semplice.
Certo. Infatti, a proposito di questo, io credo che una cosa del genere sia fondamentale anche, forse soprattutto, dal punto di vista didattico. Quindi che tipo di conoscenze vi lascia tutto ciò e soprattutto quanto una cosa del genere vi potrà aiutare, no, in un futuro nel mondo del lavoro?
Sono delle conoscenze e competenze che non si trovano da nessun'altra parte. Non sono cose che ti insegnano all'università, non di base, di sicuro. E l'unica opportunità che una persona ha all'interno dell'università per apprenderle è partecipare al team. Ti insegna, oltre a che a usare tutti quanti i software di progettazione e di simulazione che vengono usati dai reparti tecnici, anche il semplice gestire un progetto, che è una delle cose più difficili che non vengono mai insegnate agli studenti universitari. Ti insegna a relazionarti con aziende, con persone, a spingerti oltre i tuoi limiti per cercare di essere il più comunicativo possibile e convincere le persone a finanziare il tuo progetto. Senza questa esperienza non saremmo tutti quanti diversi, probabilmente.
Quindi diciamo c'è più possibilità anche per voi di essere assunti dalle aziende, comunque essere contattati da aziende, o sbaglio?
Sì, è così in realtà, perché comunque la Formula SAE è vista come un laboratorio extra rispetto a tutti gli studi che uno fa all'università, quindi è visto come un primo approccio a quello che poi è il mondo del lavoro.
Okay.
Oltre a essere chiaramente una bella formazione per quanto riguarda il campo del motorsport e l'automotive in generale, gli studenti riescono effettivamente a capire quali sono le principali problematiche nelle diverse fasi di realizzazione di qualcosa, dalla prima progettazione agli studi, alle revisioni, alle messe in tavola, al controllo con gli altri membri dello stesso progetto, con i colleghi. Insomma, è un prelavoro sotto alcuni aspetti. E questa cosa è notata e apprezzata da diverse aziende in Italia, e da quelle piccole nonché da quelle grandi. Quindi capita molto spesso a noi che magari abbiamo finito da poco l'università o stiamo ancora studiando e lavoriamo di sentirci dire nei colloqui che cosa hai fatto in Formula Sari, che cosa ti sei occupato, cosa avete realizzato, quali sono state le tue principali mansioni, come le hai portate a termine. È visto effettivamente come un laboratorio di crescita dell'individuo, ma anche del team in cui si trova. Ne sono la prova alcuni ex membri che nei loro primi colloqui, nelle loro prime posizioni di lavoro, si sono ritrovati a lavorare poi per FCA, per Lamborghini, per Ferrari. Abbiamo effettivamente una fitta rete di ex colleghi in SAE che adesso occupano, diciamo, posizioni importanti soprattutto nel settore dell'automotive, cosa che non è semplice ottenere da semplici studi, semplici tra virgolette studi universitari, o arrivarci senza laboratori quali può essere la Formula SAE.
Ho capito. Beh, proprio collegandoci a questo, concludiamo questa chiacchierata con la classica domanda che faccio a tutti, ovvero siamo tutti coetanei e quindi credete che per noi giovani ci siano possibilità qui in Umbria o nel vostro campo, insomma, vi sentite poco motivati a restare qui?
Allora, sicuramente qui in Umbria ci sono delle realtà, seppur piccole, che danno un risalto molto importante al fatto che sono nati in Umbria, che continuano a lavorare in Umbria e che comunque portano in alto il nome dell'Umbria. Per esempio alcune aziende nell'aerospazio, altre che lavorano comunque per componenti meccanici, quindi parecchie opportunità di lavoro ci sono. D'altro canto però, comunque, se dovessi seguire la mia passione, sarei purtroppo, tra virgolette, costretto a uscire fuori dall'Umbria se volessi continuare comunque a coronare il mio sogno, ma se ci fosse l'opportunità rimarrei volentieri in Umbria, anche perché aiutare queste piccole aziende, portare avanti il nome e farlo sempre più grande ti dà quel senso di patriottismo e appartenenza al luogo dove sei nato.
Beh dai, è un messaggio positivo, sono contento. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua, vi auguro il meglio.
Grazie a te.
E in bocca al lupo per tutto, speriamo che possiate correre il prima possibile, fare queste competizioni il prima possibile.
Salutiamo tutti, ragazzi, seguiteci su Instagram, UnipG Racing Team.
Esatto, è proprio quello che stavo per dire. Vi consiglio di andarli a seguire su Instagram, li trovate con il nome di @UnipG_Racing_Team, ho detto giusto? Perché appunto bisogna supportare queste bellissime iniziative del nostro territorio. Seguite anche la nostra pagina dell'Ex Perugia su Instagram e noi ci vediamo lunedì prossimo. E grazie mille, ragazzi, per essere stati con noi.
Grazie a te.
Grazie a te, Alessandro. Ciao.
Ciao e grazie di tutto. Speriamo di risentirci.
Ciao.
Grazie a te, Alessandro. A presto.
Bene, per oggi è tutto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Online ogni lunedì su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Se vuoi continuare a supportarci, seguici sulle nostre pagine social e sul nostro sito web www.tedxperugia.com. A presto!